Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Eccoci all'appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Astorri e benvenuto al nostro ospite, il professor Romolo Augusto Staccioli, giornalista. Ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salute.
Allora Romolo, oggi parliamo di una scoperta, un ritrovamento importante fatto nel porto romano a Fiumicino.
Sì.
Dimmi
va
tutto.
Bene, però posso dire qualche cosa prima?
Subito dopo.
Non come preparazione, ma come...
Un antefatto, devi dire.
Sì, insomma sì, ci sono quelle cose che capitano, che bisogna ogni tanto pure dirle.
Quindi
magari anche
esula dall'argomento
sì,
di oggi, mi pare.
Diciamo
che
esula, anche se ci occupiamo sempre
di Roma,
di Roma antica, eccetera.
Allora,
anzi,
cosa c'è che ti va storto?
In particolare parliamo di Nerone, che
Nerone.
Va sempre bene, no? Non so se qualcuno se ne sarà accorto, negli ultimi forse 2 o 3 mesi al Colosseo, proprio al centro dei primi 6 fornici, per parlare bene, le arcate,
le finestre,
sì, del secondo ordine, oppure il secondo piano, venendo da Via dei Fori Imperiali, no? Si vedono questi i primi sei grandi fornici, al centro dei quali sono state appese in bella mostra delle grandi lettere, non so di che materia, non sono riuscito a capire da sotto, ma insomma delle grandi lettere che formano il nome Nerone. 6 lettere, 6 fornici, quindi il nome Nerone. Ecco, evidentemente l'hanno messa lì come un richiamo alla mostra che c'è al Colosseo, come in altre parti, nel Foro Romano, nel Palatino, una mostra appunto dedicata a quell'imperatore. Ora, va bene, vedremo anche perché si può giustificare una parte almeno della mostra lì al Colosseo, però fare questo richiamo così esplicito, così evidente, direi addirittura sfacciato a Nerone, al Colosseo, non significa altro che confermare nella pseudo-conoscenza di molta gente il fatto che Nerone e il Colosseo erano contemporanei. Insomma, che quando c'era Nerone c'era pure il Colosseo. Io ho letto qualche anno fa, mi capitò di leggere su un quotidiano romano, quindi scritto da giornalisti e cronisti che vivono a Roma e che dovrebbero conoscere Roma, se ne vogliono scrivere su un giornale romano. Beh, mi è capitato di leggere che Nerone, affacciandosi dalle finestre della Domus Aurea, quella del Colle Oppio, si vedeva subito davanti il Colosseo. Non si vedeva niente, perché al tempo di Nerone il Colosseo non c'era. Ecco.
Ma dal punto di vista estetico?
Quindi è meglio non fare questi... questi richiami, diciamo così, equivoci. Quelle lettere, quel nome di Nerone non andava messo lì sul Colosseo. Naturalmente che ci sia qualche rapporto fra Nerone e il Colosseo, questo è vero, naturalmente a posteriori, un rapporto indiretto, oppure nemmeno. Si può dire, per esempio, che si può ricordare, per esempio, che il Colosseo è stato costruito dove al tempo di Nerone si trovava il grande lago artificiale, che era al centro di quella sorta di villa urbana, una specie di villa adriana, che era quella che noi chiamiamo, e anche gli antichi chiamarono, la Domus Aurea, che non era un palazzo, era un complesso, come appunto Villa Adriana, come il Vaticano di oggi, eccetera. Beh, lì c'era il lago, un grande lago, un lago artificiale, proprio nella conca valliva, il Colosseo sta in una conca circondata dai colli, bene, e al posto di questo lago Vespasiano fece prosciugare il lago e fece costruire l'anfiteatro, fece costruire
questo è l'unico legame, quindi.
Allora è un legame, capito, di questo genere. Il secondo legame, che forse è addirittura... No, non è più forte, ma insomma è un legame di tipo onomastico. E cioè, Il Colosseo è nato come anfiteatro Flavio, sempre chiamato nell'antichità anfiteatro Flavio. Il nome che ha ancora oggi di Colosseo gli è venuto a partire all'età medievale, più o meno, non sappiamo esattamente da quando, da una denominazione di carattere popolare che si riferiva o prendeva le mosse dalla grande statua, gigantesca statua, che Adriano fece portare, fece scendere dall'alto della Velia fino al lato del Colosseo, una statua che rappresentava Nerone, che Nerone aveva fatto erigere all'interno della sua casa, della sua Domus Aurea, nel vestibolo, nell'atrio della sua casa, ne abbiamo pure parlato qualche volta, e che Adriano fece portare in basso perché gli serviva lo spazio per costruire il Tempio di Venere a Roma. Ora, questa statua gigantesca, alta più di 30 metri, di bronzo dorato, che rappresentava Nerone, cioè rappresentava il sole con le fattezze di Nerone, che poi furono mutate naturalmente dopo la condanna della memoria di Nerone, dopo la morte di Nerone, furono cancellate, no? Furono ritoccate, diciamo così. Bene, quella statua rimase lì e la gente deve averla cominciato a chiamare il Colosso. Il Colosso, una statua talmente gigantesca, appunto, che era facile chiamarla il Colosso di Nerone, il Colosso, eccetera. Bene, da questo nome della statua, sparita la statua, no, è passato all'anfiteatro, che si è chiamato Colosseo. Quindi ecco un altro rapporto con Nerone. Ma questo è soltanto questo. Ricordiamoci allora che al tempo di Nerone il Colosseo non c'era. Ecco, fu cominciato a costruire
un paio d'anni,
e sia ben chiaro, e lo sia una volta per sempre. Ecco. E allora, e soprattutto alle autorità competenti, a chi dovrebbe far sapere queste cose, attenzione, non create appunto possibilità di equivoci come questo. Mettere quelle lettere grandi con la scritta Nerone sul Colosseo significa praticamente attribuire il Colosseo a Nerone, mettere la firma di Nerone al Colosseo, il che non sta bene. Va bene?
Sì, però visto che hai raccontato qualcosa sul Colosseo, vorrei aggiungere una cosa. A metà agosto ho visitato il Colosseo, appunto, con amici stranieri. Non è per raccontare una cosa personale, ma per mettere in rilievo un fatto che secondo me è riprovevole. Ci sono dei cartelli plastificati dove dentro il Colosseo, dove c'è scritto ascensori in manutenzione. Ora, se il cartello...
Ascensori moderni, perché al tempo di Nerone
non c'erano
i montacarichi per gli animali, ma un'altra cosa.
Ora, se questi avvisi, questi cartelli sono plastificati, vuol dire che non è una cosa provvisoria.
Certo.
Sono in manutenzione. Quanto tempo? Io adesso non lo so, perché non è che sia andata l'altro ieri, per cui ho controllato se li hanno tolti. Però proprio quel giorno ho visto due genitori, anche giovani, che hanno preso in braccio dalla carrozzella un ragazzino, già suppongo 12enne, 14enne, paraplegico. E l'hanno tirato su per le scale del Colosseo, che chi c'è stato,
sono alte il doppio di quelle nostre, ogni gradino.
Sì, sono proprio pesanti. Ecco, allora io mi chiedevo se questi ascensori in manutenzione lo sono provvisoriamente, oppure se è uno status, e mi informerò. Ecco, voglio chiudere la parentesi, perché tra l'altro noi abbiamo intervistato la direttrice del Colosseo, e magari possiamo chiedere a lei se è veramente provvisoria questa situazione.
Dal momento che ci sono bisognerebbe tenerli in funzione il più possibile con continuità, perché effettivamente casi di questo genere sono piuttosto spiacevoli. Vogliamo passare alle scoperte
chiudiamo questa parentesi
oggi.
Andiamo alle scoperte, andiamo a Fiumicino.
E ne parliamo, sono le scoperte avvenute a Fiumicino, o meglio nell'area dell'antico porto di Roma, il Portus Rome. Portus, ancora oggi si chiama Porto quella località, dove esiste, c'è ancora il grande bacino esagonale, che oggi è diventato praticamente un lago all'interno della tenuta degli Sforza Cesarini, grande bacino esagonale che fu fatto scavare tra, diciamo, intorno al 110 della nostra era da Traiano all'interno e in collegamento col porto a mare, col porto esterno creato artificialmente, perché lì non esisteva nulla che potesse far approfittare, no, della zona come di un porto. Quindi il porto che fu creato artificialmente subito a nord della foce del Tevere per iniziativa dell'imperatore Claudio, il quale appunto fece iniziare i lavori nel 42, sempre della nostra era, 42 d.C., come diciamo, e lavori che furono però terminati sotto Nerone, rieccolo Nerone, ma Nerone capita spesso, e capita spesso a sproposito, come abbiamo detto, stavolta capita a proposito, perché Nerone fu quello che fece inaugurare il porto di Claudio, quindi nell'anno 66. Dove era l'aeroporto? Dove oggi è l'aeroporto Leonardo da Vinci? Anzi, quando hanno costruito l'aeroporto, soprattutto le piste, eccetera, hanno ritrovato i resti di questo antico porto di Claudio e di Nerone.
Siccome, scusami, leggevo che pensano che ce ne siano altri.
Certo, ma tanto no, c'è magari, sempre qualche cosa.
Magari va
c'è sempre qualche cosa
a disturbare
da
l'eventuale progetto di ampliamento dell'aeroporto.
Beh,
di Fiumicino.
A disturbare, se faranno lavori di ampliamento come sono in programma, è probabile
che si blocchi tutto
e si imbattano in qualche altra.
Con grande
struttura.
Felicità dei residenti.
Oddio, ci potrebbe essere un piccolo ritardo nei lavori, perché non è in quella zona, i resti del porto che sono in quella zona. Sono quelli dei moli, e quindi insomma strutture, diciamo, piuttosto semplici, anche se massicce, non di costruzioni, ecco, vere e proprie, come invece quelle di cui sono stati ritrovati i resti proprio in questi giorni e anche in passato, e dei quali appunto stiamo parlando, o comunque parliamo ora, perché proprio gli scavi condotti da una missione archeologica inglese in collaborazione con la nostra soprintendenza, hanno rimesso in luce, o meglio stanno rimettendo in luce, ci sarà una campagna, una prossima campagna proprio durante il mese di ottobre che continuerà i lavori, hanno rimesso in luce, stanno rimettendo in luce resti notevoli, cospicui, di una importante costruzione, questa sì, una costruzione vera e propria, un edificio, che era allineato lungo uno dei lati del bacino esagonale che prima ricordavo. Allineato quindi su uno dei lati, ma anche aperto verso uno dei lati di questo che era il porto interno, quindi, ma anche aperto verso il porto esterno. Era a cavallo fra i due bacini, quello esterno e quello interno. Si tratta certamente di un edificio di grande importanza, molto importante, se non addirittura del più importante fra quelli che furono costruiti in questo secondo porto, nel porto di Traiano. Un edificio che misura, per quanto risultato finora, almeno 145 metri per 60, quindi una costruzione di tutto rispetto, formato da, le hanno chiamate 8 navate, almeno 8 navate, ce ne potrebbero essere altre, alte una dozzina di metri, che sono affiancate una all'altra e aperte con grandi arconi verso l'esterno. Quindi diciamo navate o ambienti abbastanza lunghi, affiancati l'uno all'altro. Ora, questo è finora almeno quello che sappiamo. Non sappiamo nulla sulla esatta destinazione di questo edificio, a che cosa serviva, che cos'era questo edificio. È ancora da accertare, naturalmente gli scavi futuri potranno aggiungere elementi, ma si può dire fin da oggi che non era uno dei grandi magazzini, che pure esistevano, no? Lì nel porto, dove un orreum, come dicevano gli antichi, dove venivano immagazzinate, dove venivano stoccate, no, le merci scaricate dalle navi che venivano d'oltremare, prima di essere poi a loro volta trasportate sul Tevere, no, con quel sistema di cui abbiamo anche parlato, su zatteroni, barconi trainati da riva, no, prima di essere trasportate queste merci fino al porto fluviale di Roma, quello di Testaggio, del quale pure abbiamo parlato altre volte
parlato.
Quindi in un sistema completo che appunto aveva questi due terminali, quello a mare e quello in città, e questo collegamento realizzato attraverso il fiume, attraverso il Tevere, e dal momento in cui fu costruito il bacino di Traiano, il bacino esagonale di Traiano, con un collegamento diretto fra questo bacino e il Tevere attraverso un canale artificiale scavato pure al tempo di Traiano, che poi è diventato il canale di Fiumicino. No? Allora lo chiamavano Fossa Traiana, noi oggi lo chiamiamo il canale di Fiumicino. Fiumicino, cioè del fiume piccolo, il fiume Micino, il fiume piccolo, perché appunto è il secondo ramo.
Questa è l'etimologia
del sì, popolare, naturalmente. Il secondo ramo del Tevere, che allora non esisteva, ecco, è cominciato ad essere appunto dal tempo di Traiano, ed è quello che ha determinato poi la nascita dell'Isola Sacra, perché allora non era un'isola, il Tevere aveva un solo letto, un solo ramo, e quindi non c'erano isole. Con il secondo ramo naturalmente si è creata l'isola. Ecco, ma torniamo alla scoperta e alla possibilità, all'ipotesi di identificazione, di destinazione di questo grande edificio. Beh, si può dire che, come del resto hanno subito osservato gli archeologi che se ne sono... lo hanno scavato, e come mostra anche una sua ricostruzione ideale che ne è stata fatta al computer, ha tutta l'aria di essere qualcosa come, diciamo, un arsenale, come, ecco, questa potrebbe essere la denominazione più vicina anche, o meglio, a quello che i romani chiamavano i navalia. Navalia è interessante perché sono strutture di questo tipo, no? Con questi grandi ambienti affiancati, allineati e affiancati, che uno dei quali esisteva anche a Roma. C'erano i Navalia sul Tevere, che erano destinati soprattutto alla flotta militare. Navalia sul Tevere, che erano situati sulla riva sinistra del fiume, come quasi tutte le installazioni principali, a monte dell'isola Tiberina, in una zona che doveva essere, diciamo, fra Ponte Garibaldi o piuttosto Ponte Sisto e Ponte Mazzini. Ecco, qualcosa del genere, appunto, che di questi navalia di Roma. Quindi, come dicevo, una sorta di arsenale per la ricostruzione, per la riparazione o anche per la costruzione delle navi, o magari anche e insieme anche per il ricovero delle navi, soprattutto delle grandi navi onerarie. Ecco perché si tratta di ambienti grandi con le volte alte 12 metri, quindi per fanno pensare a navi di grande tonnellaggio. Dicevo, il ricovero delle navi, almeno di alcune, almeno delle principali, tenendo conto che gli antichi sospendevano durante l'inverno, durante i mesi invernali, la navigazione d'alto mare. Da novembre a marzo più o meno non si navigava, quindi non si facevano grandi commerci sul mare. Sì, continuava la piccola navigazione di cabotaggio, naturalmente, eccetera, ma la navigazione d'altura, no? Quella che attraversava il Mediterraneo, che andava da una parte all'altra del Mediterraneo, questa veniva sospesa, e quindi è ovvio, no, che c'era la necessità di ricoverare le navi, di proteggerle, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, un grosso impianto, una grossa infrastruttura del porto traianeo, che ebbe una lunga vita di qualche secolo a partire dall'età traianea, quindi siamo nella prima fase, perché la fase di costruzione, la prima fase di questa vita di questa costruzione è proprio contemporanea a Traiano, cioè insomma nel momento stesso in cui fu costruito questo secondo porto. E l'utilizzazione arriva fino, quasi certamente fino al VI secolo, quindi sono diversi secoli, al VI secolo, cioè al tempo della guerra cosiddetta della guerra gotica fra i Goti e i Bizantini, con possibili cambiamenti d'uso, ecco, almeno in parte, almeno parziali. Può essere pure che a un certo punto una parte sia stata utilizzata come magazzino, eccetera, anche se questa non doveva essere la destinazione originaria. Lo diranno gli scavi, speriamo. Gli scavi che continuano, diranno appunto non solo la destinazione, ma probabilmente anche i vari tipi di utilizzazione che si sono susseguiti durante questi secoli. C'è qualcosa, però, già adesso, a parte, come dicevo, l'aspetto generale, il riferimento che si può fare con i Navalia di Roma e non soltanto di Roma, con quelli che conosciamo in diverse parti del mondo romano, ma c'è anche, per esempio, una scoperta di carattere epigrafico, cioè una iscrizione su una lapide marmorea, lapide di marmo, che cita, che menziona i Fabri Navales, Fabri Navales, riuniti in un collegium, cioè in una corporazione, come ce n'erano tante nelle zone portuali e non solo. Bene, i Fabri Navales chi erano? Erano gli operai navali, erano gli operai del cantiere navale, dei cantieri navali, quelli che potremmo chiamare arsenalotti, no? Come quelli dell'arsenale di Venezia, eccetera. E beh, questo appunto ci dà un'iscrizione di questo genere, che menziona degli operai navali, no? Fa capire che non si trattava di un magazzino dove non c'era bisogno di operai, semmai di facchini, ma qui si tratta proprio di gente che lavorava all'interno, e all'interno di una struttura portuale che cosa ci poteva essere, appunto? Qualche cosa riferito direttamente alle navi. Possiamo dire che certamente ci saranno altre scoperte, direi non soltanto a proposito di questo edificio, ma anche di altri edifici che sorgevano nella zona. Una zona che è ancora praticamente tutta da esplorare, quasi tutta da esplorare. Purtroppo è in gran parte proprietà privata, appunto, come dicevo prima, degli Sforza Cesarini, che è stata anche recentemente venuta alla ribalta, agli onori della cronaca, perché non molto tempo fa, proprio nel corso di queste campagne di scavi che continuano attualmente, furono trovati i resti di un palazzo, è stato chiamato Palazzo Imperiale, ma insomma un'altra grande costruzione, piuttosto vicina a quella di cui abbiamo appena detto, un'altra costruzione che poteva essere, per esempio, data l'imponenza dell'edificio, la sua struttura, la sua complessità, eccetera, poteva essere, che so, la sede della direzione del porto, la sede del procuratore, del procuratore imperiale che presiedeva appunto alla gestione del porto. Non solo, ma sempre appunto negli ultimi tempi sono state ritrovate le tracce, i resti. Non so poi come sia andata a finire l'esplorazione, ma insomma sono certamente resti di un anfiteatro addirittura, di cui si ignorava completamente l'esistenza. Nessuno pensava che fra le strutture di un porto, sia pure importante,
ci potesse essere
anche un anfiteatro, un piccolo anfiteatro, misura i due assi, misurano una quarantina di metri per 38, mi pare, per 42, piccolo se teniamo presente che il famoso Colosseo, di cui abbiamo più volte parlato stamattina, ha gli assi, i due assi di 156 metri per 188, questo 38 per 42, però insomma è un anfiteatro.
Riunioni ci si potevano fare.
Si potevano fare, certamente, quasi in famiglia, per distrarre gli operatori del porto, i marinai che venivano da fuori, no? Che avevano diritto a qualche tipo di svago. ce n'erano naturalmente di quelli più forse attraenti e consistenti dopo tanti giorni di navigazione e
certo,
di isolamento, soprattutto dalle donne, ma ciò ci poteva essere anche, no, lo spettacolo dei gladiatori. È stato ribattezzato così, con una certa suggestione, insomma, l'anfiteatro del mare, perché effettivamente si tratta di un anfiteatro, anzi allora addirittura era proprio ai margini della costa, proprio vicino alla costa. Bene, insomma, come si vede, le scoperte a Roma, nei dintorni, in tante altre parti del resto, sono sempre all'ordine del giorno, e tutto sommato possiamo dire ancora oggi che quello che conosciamo oggi è ancora una minima parte di quello che c'era, non solo, ma anche di quello che è rimasto, che va soltanto ricercato, va soltanto individuato, indagato, scavato e, quando possibile, anche conservato. Non sempre è necessario, no, conservare, o vale la pena di conservare, ma insomma sempre vale la pena di conoscere, questo senza dubbio.
Allora aspettiamo qualche tempo. Sì.
Tempo scaduto, allora facciamo
tempo
una
scaduto.
Cosa.
No, volevo solo dirti, aspettiamo un po' di tempo per sapere quindi quale fosse l'utilizzo di questo edificio.
Quando ci saranno novità, naturalmente le faremo.
Ne riparleremo.
Ne riparleremo, però
dimmi.
Io già la prossima volta potremmo parlare in maniera più approfondita e diffusa proprio del porto, dei due porti, del complesso portuale, perché oggi abbiamo dato così qualche notizia che serviva per inquadrare la scoperta, ma la storia del porto di Roma, da quello fluviale di Ostia a quello artificiale sul mare, chiamiamolo di Fiumicino per intenderci, questa storia è importante, ed è importante anche il sistema che fu realizzato per l'approvvigionamento specialmente durante l'età imperiale di una città che aveva più di 1 milione di abitanti e che riceveva tutto da fuori, ecco, tutto di qualsiasi genere, dal grano ai marmi, no, per le costruzioni.
Allora abbiamo già lanciato il tema, quindi fra due settimane
benissimo,
parleremo di questo.
Benissimo.
Romolo, come sempre ti ringraziamo per essere stato con noi.
Bene, non c'è di che.
Noi terminiamo qui questa puntata di A Cercare Maria per Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Astorri.